Buongiorno a tutti. È ancora con grande piacere che questa mattina sono qui rendendomi conto del privilegio e della responsabilità che il Signore dà a chi predica la sua parola, a chi ha questo mandato di predicare, di spiegare la parola, gli insegnamenti di Dio. Stamattina andiamo a leggere, a meditare sulla prima lettera di Timoteo. Stiamo studiando questa lettera in questo momento, al capitolo 2. E ci troviamo, Timoteo in questo momento, quando Paolo scrive, sappiamo già che si trova ad Efeso, vero? È già stato ricordato, penso, nei precedenti messaggi. E sappiamo che questa chiesa era stata fondata da Aquila e Priscilla e che l'Apostolo Paolo li aveva raggiunti per insegnare, per fortificare questa chiesa, che è stato lì 3 anni, vero? Paolo è stato 3 anni in questa chiesa, dopodiché è dovuto partire e ha lasciato a Timoteo un incarico preciso, cioè di ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse da quelle che lui aveva insegnato, il verso 3 del capitolo 1. E questo era un problema molto serio, perché era un pericolo reale, quindi andava affrontato con una certa urgenza e con una certa determinazione. Paolo già aveva iniziato quest'opera, vi ricordate, quando abbiamo letto sempre nel primo capitolo, che lui stesso aveva allontanato dalla Chiesa 2 di questi falsi insegnanti, Alessandro ed Imeneo, e proprio per proteggere la Chiesa dall'insegnamento di queste delle false dottrine. E la parola ci dice che loro avevano rinunziato ad una buona coscienza ed avevano fatto naufragio riguardo alla fede. Evidentemente quest'opera di pulizia, tra virgolette, che Paolo aveva visto che c'era da fare, non era terminata con l'allontanamento di queste due persone, perché ordina, diciamo così, a Timoteo di continuare quest'opera. I falsi dottori che operavano in questa chiesa avevano fatto alcuni danni, avevano predicato delle false dottrine. E quindi Paolo dà a Timoteo l'incarico di correggere questi errori, di affrontarli, correggere non solo gli errori ma anche le conseguenze di questi errori dottrinali che erano stati insegnati. E una di queste conseguenze era proprio il disordine nel culto. Infatti veniamo proprio al nostro brano di oggi, che si trova nel capitolo 2 dal verso 1 al verso 8. Anzi, leggiamo fino al verso 15. Dice: esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Allo stesso modo le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce d'oro, di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo E poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Fino qui la parola di Dio oggi. Ho diviso questo brano in due punti principali che possiamo vedere. Il primo è, l'ho intitolato Pregate per tutti gli uomini, e parla dell'importanza della preghiera. E il secondo è Uomini e donne, comportamento e ruoli nell'assemblea. E oggi non avrò tempo di parlare del secondo punto in maniera estesa, quindi di completarlo, e mi fermerò al ruolo degli uomini. Il ruolo delle donne, volendo, piacendo a Dio, sarà trattato sicuramente in una prossima predicazione, che ci sarebbe voluto troppo tempo per trattare a fondo tutti questi temi così importanti. Quindi ho scelto di non essere superficiale e di concentrarmi più su questi due temi. Ora, il primo punto, pregate per tutti gli uomini. Paolo dice al verso 1, esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Questi falsi dottori che operavano ad Efeso erano dei giudaizzanti, coloro che insegnavano, tra le altre cose, che la croce di Cristo non era sufficiente alla salvezza, ma c'era bisogno anche, per esempio, della circoncisione. Quindi avevano, diciamo, messo un po' insieme quella che era la dottrina giudaica e invece quello che era la dottrina del nuovo patto, cioè la croce di Cristo. E quindi insegnavano questo tipo di dottrina, di falsa dottrina, e per questo avevano messo un freno alla predicazione, alla preghiera evangelistica, perché nella loro deviazione credevano che la salvezza fosse solo per i giudei o per quelli che poi si sarebbero convertiti al giudaismo. Ecco perché Paolo affronta questo tema, e perché lo affronta per primo. Addirittura gli dà un carattere di urgenza, vedete come dice, prima di ogni altra cosa. E questo era quindi un problema di grande portata che si era venuto a creare nella chiesa di Efeso. Prima di tutte le altre azioni da prendere, questo era quello più urgente. Prima di ogni altra cosa, esorto che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. La scrittura qui parla di suppliche, e la parola supplica deriva da una radice che significa mancare, oppure essere senza, o essere privato. E questa parola quindi è riferita al bisogno che hanno coloro che non credono in Dio, di Dio. Coloro che non credono in Dio hanno bisogno di Dio, gli manca Dio. Dio è quello che manca nella vita di queste persone, il bene primario dell'uomo. E l'altra parola che è usata da Paolo è intercessione. Da questo verbo proviene, il verbo, scusate, dal quale proviene questa parola, viene usato per descrivere l'intercessione di Cristo e dello Spirito presso Dio per i credenti. E Paolo desiderava quindi che i credenti di Efeso avessero compassione verso i perduti. Voleva che gli efesini comprendessero quale sofferenza e quale miseria regnava nelle vite dei non credenti, e che si rivolgessero quindi a Dio per pregare per la loro salvezza. Stava cercando di risvegliare le loro coscienze. E per chi bisognava pregare? Per la salvezza di chi gli efesini avrebbero dovuto pregare? Qui leggiamo per tutti gli uomini, e questo è un punto focale, fondamentale, che dobbiamo mettere bene a fuoco questa mattina. Qui Paolo stava contrastando le false dottrine dei giudaizzanti e affermava che tutti gli uomini, a prescindere dalla razza e dall'origine, era offerta la salvezza. La salvezza di Dio era offerta a tutti gli uomini, a prescindere dalla razza e dall'origine. Questo concetto poi lo riprenderemo più avanti quando andremo a vedere il verso 4. Per ora lo lasciamo qui così. Vediamo però che al verso 2 Paolo mette in evidenza un particolare tipo di uomo, no? Prima dice per tutti gli uomini e poi passa a descrivere un particolare tipo di uomo. ovvero quegli uomini che ricoprono un ruolo di autorità, no? E lui dice per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Paolo dice agli Efesini che devono pregare per tutti gli uomini, ma poi nomina questa categoria, coloro che hanno autorità, perché sa, evidentemente, che quello era il problema della Chiesa a quel tempo, che non si pregava affatto per la salvezza di tutti gli uomini, in particolare per i re, per chi era in autorità, per chi aveva una certa autorità, per chi esercitava questa autorità sui credenti. E questa richiesta per questo tipo di persone ha un doppio significato. Prima si prega ovviamente per la salvezza dei re, dei governanti, ma si prega anche affinché questi re, questi governanti, si possano comportare in modo da dare la possibilità ai credenti di vivere in pace, in serenità, di non essere perseguitati, di poter esprimere e condividere la loro fede nella libertà. Infatti dice affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta, vero? Cerchiamo di trarre le conclusioni da quello che abbiamo imparato e applichiamolo adesso a noi. Paolo ci sta insegnando che la preghiera per la salvezza dei non credenti è qualcosa di fondamentale nella vita della Chiesa, è qualcosa che deve far parte integrante della vita della Chiesa, è qualcosa che non deve essere né abbandonato né trascurato. Questo vale ovviamente sia quando ci ritroviamo qui al culto, come stamattina, ma vale anche quando ci ritroviamo da soli, nella nostra cameretta, come dice la Scrittura, e ci rivolgiamo a Dio. Non possiamo scindere le due cose, vero? Quello che siamo qui dobbiamo essere anche quando siamo da soli e fuori da queste mura e da questo contesto, da questo ambiente, ovvero quello che siamo fuori dovremmo essere anche qui. Quindi Paolo ci sta dicendo che la preghiera per la salvezza di tutti gli uomini è importante, è basilare nella vita del credente. Allora, analizzandoci un poco, esaminiamo noi stessi, noi preghiamo per la salvezza dei non credenti, vero? Abbiamo una lista di preghiera che tutti i martedì ci arriva, grazie a Jeremy, sulla quale leggiamo dei nomi, vero? Per i quali intercedere, per i quali chiedere salvezza, per i quali chiedere la misericordia e la pietà di Dio affinché vengano salvati. E preghiamo per la loro salvezza. E questo sicuramente è buono. Però la domanda è, preghiamo per tutti gli uomini? Perché Paolo qui è molto specifico e dice e usa la parola tutti. Preghiamo per tutti gli uomini? E la domanda qui ci viene rivolta in maniera personale, individuale, ad ognuno di noi, no? Stiamo pregando per tutti gli uomini? Oppure facciamo una cernita, no? Come facevano i giudaizzanti, che a chi merita, magari preghiamo solo per chi merita, gli altri li lasciamo fuori. Facciamo degli esempi. Preghiamo per la salvezza dei testimoni di Geova? Preghiamo per la salvezza degli zingari? Preghiamo per la salvezza dei musulmani? Preghiamo per la salvezza dei barboni e delle prostitute che vediamo per strada? Preghiamo per la salvezza dei drogati, degli alcolizzati che magari incontriamo per caso, oppure ci giriamo e certe volte ci fanno girare lo sguardo da un'altra parte. Preghiamo per le nostre autorità? Preghiamo per Renzi? Per gli altri membri del governo? Ci viene da ridere, vero? Per gli altri membri del governo? Questo ci dice la Scrittura. Oppure stiamo lì a mandargli le maledizioni tutti i giorni, vero? E magari lo facciamo anche davanti a colleghi o amici che non sono credenti, quindi diamo questa bella testimonianza. La Scrittura è schietta, è sincera. Grazie mille. Preghiamo per il nostro datore di lavoro, preghiamo per il nostro capo ufficio, per la nostra professoressa, per il nostro professore. Qui la scrittura parla di quelle persone che sono costituite in autorità su di noi. Quindi dobbiamo pregare per la loro salvezza e dobbiamo pregare affinché si comportino in modo tale che noi possiamo vivere la nostra fede in modo tranquillo, quieto, come dice la scrittura, perché il Signore può operare nelle persone anche se non sono credenti. Nella scrittura ne abbiamo tanti esempi. Abbiamo visto per esempio negli Atti il centurione che ha salvato la vita a Paolo durante il naufragio, dopo quando stavano naufragando, vi ricordate? Che gli altri soldati volevano ucciderlo, perché se uccidiamo tutti i prigionieri così se no scappano e poi facciamo una brutta fine. Il centurione ha detto no, perché il Signore ha messo in lui la risoluzione di salvare la vita a Paolo. Non è perché Paolo gli stava simpatico. E quindi la scrittura oggi ci ricorda, anzi ci esorta a pregare per tutti gli uomini. Questo è perché tutti gli uomini che non conoscono Dio hanno bisogno di Dio. Nessuno escluso. Ti succede mai di fermarti a riflettere su come era la tua vita prima di conoscere il Signore? Prima non ce ne rendevamo conto, vero? Ma poi ci siamo resi conto di quanto era misera, di quanto era vuota, di quanto era senza senso, di tutte quelle cose che abbiamo fatto nell'ignoranza, perché non conoscevamo il Signore, e di quanto è bella e piena adesso la nostra vita, anche se certe volte c'è il dolore e forse la tristezza. Quindi se conosciamo qual era la nostra condizione quando eravamo senza Dio e la conosciamo bene, questo deve spingerci a pregare per quelle persone che sono ancora in questa condizione, che non hanno il Signore a riempire la loro vita, che non hanno il Signore ad incoraggiarli, a indicargli la via giusta, che non hanno il Signore a dirgli cosa è giusto e cosa è sbagliato, che non hanno il Signore che li consola, vero? Che li sostiene. E quindi dobbiamo avere compassione di queste persone, la scrittura ci sta esortando a fare questo, avere compassione di queste persone, supplicare Dio e intercedere per loro affinché il Signore possa donare la salvezza anche a queste persone. Perché? Perché? Prima di fare questa domanda, prima di rispondere a questa domanda però, dobbiamo dire una cosa, perché adesso andiamo a leggere i versi dal 3 al 6. Timoteo era cresciuto in un contesto speciale, cioè era cresciuto all'ombra dell'insegnamento di Paolo, vero? Quindi aveva imparato, perché Paolo dice che era suo figlio nella fede, no? Quindi aveva imparato da Paolo tutta la dottrina che Paolo insegnava. E infatti in questa lettera a Timoteo non troviamo degli insegnamenti dottrinali come possiamo trovare, non so, in Romani o in Efesini, no? Qui ci sono più che altro delle istruzioni, però nonostante questo troviamo dei piccoli gioielli che se stiamo con gli occhi e le orecchie aperte riusciamo a cogliere, piccoli gioielli di teologia, dove il Signore rivela parte del suo carattere, rivela in questo caso parte del suo carattere e rivela anche che tipo di rapporto ci deve essere tra Dio e l'uomo, quindi tra il creatore e la creatura. Leggiamo i versi da 3 a 6. Quindi perché dobbiamo pregare per gli uomini, per la salvezza di tutti gli uomini? La scrittura dice: questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Qui Paolo ci spiega perché dobbiamo pregare per tutti gli uomini, come detto, e ci rivela una parte del carattere di Dio e il rapporto tra Dio e la sua creatura. Ci fa una rivelazione straordinaria su questo. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Gianni l'ha nominato questa mattina, no? Mentre leggevamo il Salmo. La grazia è per tutti. La grazia è offerta a tutti. E Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Però attenzione, questo non significa che tutti saranno salvati. Vero? Alcuni mettono l'enfasi su questi versi, credendo di conoscere Dio, e quindi traggono la conclusione che Dio alla fine salverà tutti. L'universalismo, no? Dio alla fine salverà tutti, perché è buono, c'è scritto qui. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Tutti gli uomini non saranno salvati. Questo non è assolutamente vero. Dio alla fine non salverà tutti, perché oltre ad essere un Dio d'amore è anche un Dio giusto. Anzi, nella scrittura troviamo esattamente l'opposto. La scrittura ci dice che pochi saranno quelli che saranno salvati e molti saranno quelli che saranno perduti. Molti periranno e pochi saranno salvati. Leggiamo un brano per tutti, da Matteo capitolo 7, versi 13 e 14, due versetti. Entrate per la porta stretta, ricordate? Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Questa è un'affermazione per certi versi sconvolgente, ma è la verità. Qui vediamo l'amore di Dio che si protende verso tutti gli uomini, nessuno escluso. Offre a tutti indistintamente la salvezza. Questo amore però si completa nella giustizia di Dio, perché è un amore giusto. Si completa nella giustizia di Dio, che è un'altra caratteristica del carattere di Dio, il quale non donerà questa salvezza a tutti, ma donerà questa salvezza solo a quelli che risponderanno alla sua chiamata e a quelli che riconosceranno quindi Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Quelli che rifiuteranno il suo dono non saranno salvati. Quindi la salvezza è un dono di Dio offerta a tutti, e se io rifiuto quel dono, sono l'unico responsabile della mia perdizione. L'uomo che rifiuta Dio non ha nulla da rimproverare a Dio, perché lui è l'unico responsabile della sua perdizione, del fatto che sarà perduto e lontano da Dio ed estraneo a Dio, alla presenza di Dio per l'eternità. Il secondo gioiello che troviamo è la rivelazione che riguarda il rapporto tra il creatore e la sua creatura, abbiamo detto, vero? Dice la scrittura: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Allora, noi viviamo in un paese con delle radici cattoliche, vero? E chi come me è cresciuto in una famiglia cattolica ha ricevuto l'insegnamento di adorare e pregare santi, Maria e così via, Padre Pio, quello che la Chiesa Cattolica insegna. Pregarli per ottenere, per fare da tramite con Dio, no? Per ottenere una qualsiasi benevolenza da parte del Signore, no? Si pregano i santi, si prega Maria per ottenere da Dio una qualsiasi benevolenza, addirittura anche la salvezza. Beh, la scrittura qui è chiara. Qui Paolo ci dice che Dio non agisce in questo modo. Non è questo il rapporto che Dio vuole avere con le sue creature, anzi, che ha stabilito. Non è questo il rapporto che Dio ha stabilito con le sue creature, ha stabilito un rapporto molto speciale, un rapporto molto particolare, sì tramite un mediatore, ma uno solo, Cristo Gesù. L'uomo ha un problema con Dio, è disobbediente, è ribelle, è peccatore ed ha bisogno di riconciliarsi con Dio. Ed ha bisogno di un mediatore per fare questo, perché non può farlo da solo. C'è bisogno di qualcuno che intervenga per risolvere questa situazione conflittuale con Dio. No? Questo rapporto tra creatore e creatura che non funziona più, che è stato interrotto a causa del peccato. E questo ruolo, però, ci insegna la Scrittura, lo può ricoprire solo colui che è andato a morire sulla croce per il peccato di tutti, ovvero Gesù Cristo. Quindi se tu continui a rivolgerti ai santi, a Maria o a Padre Pio per ottenere pace con Dio, o se conosci qualcuno che lo fa, questo è quello che dobbiamo mostrare. Questo è quello sul quale dobbiamo riflettere, no? Un solo mediatore fra Dio e l'uomo. Mettere altri mediatori fra Dio e l'uomo all'infuori di Gesù non fa altro che peggiorare la situazione. Si ottiene l'effetto contrario, vero? Si disobbedisce a Dio, si continua a peccare contro Dio, dando gloria agli uomini anziché a Lui. Veniamo ora al secondo punto, il comportamento di uomini e donne nel culto. Abbiamo già detto che mi fermerò al verso 8, quindi trattare solamente la parte dell'uomo per ora. E troviamo due tipi di esortazioni diverse, una che riguarda gli uomini e l'altra che riguarda le donne. Evidentemente nelle riunioni di culto che c'erano nella chiesa di Efeso, gli uomini avevano un tipo di problema, quindi avevano un comportamento che evidenziava un tipo di problema, e le donne ne avevano un altro tipo che evidenziava un tipo di problema diverso da quello degli uomini. E questi, comunque, questi problemi, sia l'uno che l'altro, andavano corretti. Abbiamo detto prima che l'incarico di Timoteo era correggere gli errori provocati dai falsi insegnamenti. Io voglio dunque, leggiamo al verso 8, se non erro, sì, io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. E qui Paolo torna sull'importanza della preghiera. Agli uomini raccomanda, anzi comanda, di pregare alzando mani pure e di pregare senza ira e senza dispute. E con queste espressioni Paolo abbraccia l'intero essere dell'uomo. Infatti le mani che cosa simboleggiano? L'attività, vero? Dell'uomo, quello che si fa, il comportamento, le cose che l'uomo fa, ovvero la parte esteriore dell'uomo. Parlando dell'ira e delle dispute, invece, Paolo si riferisce all'atteggiamento interiore, quindi quello che c'è dentro. Quindi lui, con queste due parole, con queste due espressioni, abbraccia tutto l'essere dell'uomo. Una piccola nota, ovviamente Paolo qui non sta dicendo che per pregare Dio bisogna pregare tenendo le mani alzate, ma si sta riferendo a una postura, no? Che l'uomo deve mantenere quando prega. Sta facendo un'illustrazione per spiegare come l'uomo deve porsi davanti a Dio. Infatti quando leggiamo, voglio che dunque gli uomini preghino in ogni luogo alzando mani pure, quella parola pure significa incontaminate o anche non macchiate dal male. Chi si rivolge a Dio in preghiera, quindi, deve condurre una vita santa, affinché la preghiera sia efficace. Non possiamo presentarci davanti al Signore se abbiamo una situazione di peccato non confessato, per esempio, oppure un peccato perpetrato nel tempo. Non possiamo presentarci davanti a Dio così. Questo ci squalifica dalla preghiera. Ricordate che cosa troviamo scritto nel profeta Isaia, capitolo 1, verso 15, è un brano molto duro, ma ancora, qui la giustizia di Dio si rivela con tutta la sua potenza e con tutta la sua schiettezza. Isaia capitolo 1 verso 15. Quando stendete le mani, qui si sta rivolgendo a Giuda, al peccato di Giuda, questo è un giudizio contro il peccato di Giuda. Quando stendete le mani, distolgo lo sguardo da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. E questa è un'affermazione molto forte. La preghiera è il modo in cui il credente si mette in comunione profonda con il suo creatore, con Dio. È un momento di un'intimità particolare, profonda, un momento in cui il credente apre tutto se stesso, dalla sua mente al suo cuore, alla sua anima, e colloquia con Dio, e Dio ascolta se lo facciamo con le mani pure. Quindi non possiamo pensare di andare alla presenza del Signore mentre le nostre mani sono sporche di sangue, ovvero mentre ci troviamo in una condizione di peccato. E questo ovviamente riguarda anche il nostro atteggiamento interiore. Qui parla dell'ira, Paolo, no? L'ira e la giustizia si escludono a vicenda, non sono cose che vanno insieme a braccetto o mano nella mano. L'ira e la giustizia si escludono a vicenda. In Giacomo capitolo 1 verso 20 troviamo un'espressione molto eloquente: l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. E invece la parola dispute fa riferimento al dissenso, una reticenza che si ha nella preghiera fervente, nel mettersi a pregare in modo fervente, no? C'è quel senso di reticenza, non di rifiuto, ma di difficoltà. E quindi quando siamo nel peccato e nel nostro cuore c'è ira, riusciamo ad andare al Signore con desiderio, con passione, no? In modo fervente, no? Non so se è mai successo a voi, a me è capitato. Quando non ci troviamo in una situazione di comunione con Dio, non riusciamo ad andare a Dio serenamente. Anzi, non c'è proprio certe volte il desiderio di andare a pregare. È questo che sta dicendo Paolo qui. Il peccato è l'unica cosa che separa Dio dall'uomo. Anche quando siamo salvati, ovviamente rimaniamo salvati, ma se siamo in una situazione di peccato, la nostra relazione e la nostra comunione con Dio è compromessa, vero? Quindi non c'è questa voglia, questo desiderio, questo trasporto nell'andare in Dio, a Dio in preghiera, nel presentarsi davanti a Dio. Dio è tre volte santo, non può avere comunione col peccato e quindi è normale che sia così per noi. Però può accadere che certe volte preghiamo lo stesso, può accadere che magari siamo a casa, è l'ora di pranzo, di cena e dobbiamo ringraziare il Signore prima di prendere cibo e quindi nonostante non stiamo bene, lo facciamo lo stesso. Perché ci sono nostra moglie, i nostri figli e non possiamo far trasparire magari la nostra condizione in quel momento e quindi ringraziamo lo stesso il Signore. Oppure in chiesa, alcune volte, non so per quale motivo, ma potrebbe essere per paura del giudizio degli altri, non lo so. Certe volte può capitare che apriamo la bocca e ringraziamo il Signore, mentre invece nel nostro cuore coviamo, non so, forse un risentimento verso un fratello o una sorella, o un peccato inconfessato. Beh, qui l'Apostolo è chiaro, dobbiamo andare a Dio. Sta parlando degli uomini, perché evidentemente per gli uomini questo era il problema nella chiesa di Efeso, ma questo non esclude ovviamente anche le sorelle, vero? È un principio, no? Che va applicato a tutti. Quando dobbiamo andare al Signore, dobbiamo andare con le mani pure. Esaminiamo quindi noi stessi prima di presentarci davanti al Signore affinché il dolore e la consapevolezza del peccato ci portino in ginocchio davanti al Signore per confessare questo peccato, per chiedere perdono e allora sì che la nostra comunione sarà ristabilita e allora sì che il nostro desiderio di andare da Dio a pregare con fervore tornerà. Il nostro desiderio di andare a pregare il Signore, di stare alla sua presenza, tornerà in buona e ottima salute e questa comunione sarà ristabilita con il nostro Creatore. Concludiamo, riassumendo ciò di cui abbiamo parlato finora. Abbiamo detto che il primo punto è stato preghiamo, pregate, anzi, ci dice la scrittura, pregate per tutti gli uomini. E qui abbiamo visto un esempio, che Paolo ci fa un esempio, ci dà delle direttive, ci dice come comportarsi, e quello non è altro che lo spirito cristiano, vero? Avere compassione per coloro che non conoscono Dio e pregare, chi sia, non ha importanza, abbiamo già detto razza, provenienza, origine, credo, religioso, condizione sociale, queste sono cose che abbiamo detto centinaia di volte, non ha importanza, però quello che ci dice la parola è che la compassione per le persone che non hanno Dio nella loro vita deve spingerci a pregare per loro, ad intercedere presso Dio, a supplicare Dio affinché possano essere salvati. Questo è il nostro dovere, a prescindere dal fatto che sappiamo che pochi saranno i salvati, come abbiamo già detto, e molti saranno i perduti. Il nostro dovere, è che quello che la Bibbia ci chiama a fare, è pregare per tutti gli uomini, in questo senso. Ricordate Gesù, dalla croce, quali parole ha pronunciato? E qui ha dato un esempio perfetto di quello che deve essere e che è lo spirito cristiano. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Se il nostro Signore lo ha fatto in una situazione così difficile, lo stavano torturando, lo stavano uccidendo, no? Eppure lui ha potuto dire queste parole, intercedere presso il Padre per quelle persone affinché potessero essere perdonate, perché non sanno quello che fanno. Chi siamo noi per non seguire questo esempio? Per giudicare quelle persone che magari ci trattano anche male, che però sono senza Dio. Questo è lo spirito cristiano. Il secondo punto ci ha parlato della condotta che dovevano avere gli uomini durante il culto. Abbiamo già detto, in quella circostanza erano gli uomini, ma sappiamo che è un principio da applicare a tutti. Quale atteggiamento avere quando ci presentiamo al Signore? Questo ovviamente non vale solo per il culto, vale ancora di più per la nostra vita privata con il Signore, no? Dobbiamo cercare di vivere una vita santa. La scrittura non ci chiama alla perfezione su questa terra, ma ci chiama alla santificazione, quindi a mettere in atto un processo attraverso il quale, con l'aiuto del Signore, riusciamo a rinunciare, ad eliminare dalla nostra vita piano piano il peccato e quindi a crescere nella fede e nella santificazione, appunto. Quando cadiamo andiamo al Signore, confessiamo il nostro peccato, chiediamo perdono e continuiamo a camminare con Lui. Non dobbiamo farci abbattere dal peccato che alcune volte ci può vincere. Stiamo cercando con l'aiuto di Dio di sinceramente e profondamente di vivere in questo modo? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare questa mattina. Questa è la seconda domanda che ci dobbiamo fare questa mattina. Stiamo cercando di vivere in questo modo? In conclusione, le ultime poche parole le vorrei spendere per fare un appello. Conosco tutti in questa chiesa questa mattina e credo che il Signore ci ha salvato. Però riflettiamo lo stesso su quell'affermazione che abbiamo letto in Matteo 7, ai versi 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Forse non abbiamo bisogno di riflettere in modo salvifico, se così posso dire, perché il Signore ci ha salvato. Non abbiamo quindi bisogno di farlo in quello senso, ma abbiamo bisogno di farlo per le persone che conosciamo e che non conoscono ancora il Signore. La scrittura è chiara. Una porta larga è una via spaziosa, è facile da percorrere, vero? E quindi le persone vanno a getto, senza difficoltà. Se dobbiamo scalare una montagna, che strada la prendiamo? Ci arrampichiamo su una parete perpendicolare senza appigli, oppure prendiamo la macchina e facciamo il giro sui tornanti e saliamo fino in cima al rifugio? Saranno dei pazzi quelli che vanno su una parete, no? Scoscesa e senza appigli. Eppure questa è l'illustrazione che usa il Signore per descrivere come è difficile arrivare alla salvezza. Non è facile. Qui dice: quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Noi abbiamo il compito da parte di Dio di essere quei messaggeri che possono guidare le persone alla salvezza, che possono annunciare la buona novella, che possono annunciare il Vangelo. E quindi la nostra sensibilità, la nostra coscienza ci deve portare spesso a riflettere su questo verso, su questi versi, su questa condizione dell'uomo, e ci deve spingere ancora di più a testimoniare, a essere pronti quando vediamo che c'è bisogno o che il Signore ci dà un'opportunità di testimoniare e di dire: guarda che la via del cielo non è ampia, non è una strada facile, che basta dire la preghierina o pregare ai santi, alla Madonna, o comportarsi bene o cercare di comportarsi bene secondo la propria coscienza. Non è così. Quindi riflettiamo, perché il Signore ci dà questo compito, questo mandato, ci usa come suoi strumenti e noi siamo gli strumenti. Quindi rendiamoci conto di questo. Vogliamo pregare. Signore, ti vogliamo tanto ringraziare per le verità che questa mattina ci hai ancora ricordato o insegnato. Grazie per come ci hai fatto comprendere l'importanza della preghiera verso coloro che non ti conoscono. Grazie che ci hai fatto comprendere quale grande responsabilità abbiamo davanti a quelle persone che non ti conoscono e se ne vanno per una strada che li porterà alla perdizione. Signore, dacci un cuore pieno di amore per queste persone. Fa che possiamo ricordare come eravamo noi quando tu non ti eri ancora rivelato a noi, quando ancora non ti conoscevamo. Fa che possiamo, Signore, desiderare di servirti in questo, nell'essere delle testimonianze, una luce, come dice la tua parola, nelle tenebre. Fa che possiamo, Signore, metterci al tuo servizio e lasciarci usare come degli strumenti in ogni cosa, Signore, senza reticenza, senza limiti, senza dubbi. Signore, metti questo desiderio nel nostro cuore ancora di più, fallo crescere, che possiamo, Signore, essere dei buoni testimoni, che possiamo proclamare il Vangelo, Signore, perché se non andiamo noi, chi andrà? Se non andiamo noi, oh Signore, da quelle persone che magari solo noi conosciamo, quelle persone che conoscono solo noi come cristiani, come persone salvate e rigenerate, chi gli parlerà della buona novella, del Vangelo? Chi gli porterà la buona notizia? Signore, abbi pietà di noi. Rendici dei servi umili, volenterosi, appassionati per le anime, Signore. Vogliamo ringraziarti nel nome santo di Gesù. Amen.